Grazie davvero della vostra presenza qui, ancora un po' con delle limitazioni che speriamo diventino un ricordo presto. Grazie a chi ha lavorato a questo evento, al nostro ufficio stampa. Grazie a Radio Immagina che sta trasmettendo anche questo momento. E soprattutto grazie alle nostre Irene Manzi, alla mia sinistra, capogruppo della Commissione Cultura, Istruzione, Scienza, Ricerca, Editoria e anche Sport. E devo dire che insomma io faccio parte di quella commissione ed è stato piacevole, diciamo un buon inizio, quantomeno ascoltare il presidente di questa commissione proporre anche ovviamente su nostra indicazione di poter assumere tutti questi nomi per descrivere quella commissione che si occupa di tutte quelle cose, quindi siamo felici che anche la parola sport possa entrare nel nome di quella commissione. Ringrazio Chiara Gribaudo che avete visto comparire su un monitor, che è, oltre ad essere nostra deputata, è la vicepresidente della commissione lavoro, e ringrazio Anna Scani alla mia destra, vicepresidente della Camera e diciamo da tempo storicamente vicina al mondo dello sport. Sono diciamo particolarmente felice, nel senso che ovviamente quello che vogliamo provare oggi a raccontarvi è una posizione che con chiarezza indica che cosa il Partito Democratico desideri fare rispetto a un tema così ampio, così trasversale come quello del mondo sportivo. In realtà ciò di cui oggi parleremo è il frutto di un lavoro molto più lungo che incomincia da molto tempo, che passa attraverso un lavoro molto bello, molto ricco, e mi riferisco a tempi non sospetti, diciamo così, a quello che è stato il percorso delle Agorà. Io mi ero occupato insomma di seguire molte Agorà proprio intorno al tema dello sport, e lo dico da subito perché cerco di non dimenticarlo mai: ogni volta che io parlo di sport insieme ci metto un altro termine, che è cultura del movimento. Ed è per questo che mi fa particolarmente piacere che lo sport sia dentro la Commissione Cultura, ma per me è anche un po' per la mia storia. Poi non siamo qui a parlare di me oggi naturalmente, anzi tutt'altro, però la mia storia passa attraverso un approccio molto trasversale al mondo dello sport. Ho avuto la fortuna e l'onore di arrivare attraverso la squadra nazionale maschile di pallavolo a rappresentare anche il nostro paese, no? Negli eventi più importanti, i giochi olimpici, lo sport agonistico per eccellenza, ma non nego che quello che per me è stato altrettanto importante è tutto quello che mi ha portato lì e che è iniziato davvero in un oratorio della mia città, in un ente di promozione sportiva. Quindi per me iniziano a dialogare da subito nella mia vita, nella mia carriera, le due grandi, no, rappresentanze che riguardano il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, gli enti di promozione sportiva. La mia carriera e la mia formazione è passata attraverso un'altra tappa decisiva, che è stato lo sport universitario. Ancora oggi io, quando racconto quale sia stata la mia vera prima casa sportiva, cioè dove ho iniziato a fare le cose in maniera un po' più seria, mi riferisco al Custorino, al Centro Universitario Sportivo, e naturalmente mi riferisco, parlando di sport, anche a quell'altro mondo che ho così identificato con quel termine, cultura del movimento, che è un tema che rappresenta un tema molto più trasversale, no? Indipendente dal talento, dall'età, dalla condizione economica, e che riguarda degli impatti che l'attività fisica ha sulla salute dei cittadini e quindi di conseguenza sul risparmio che genera al Servizio Sanitario Nazionale. Per questa ragione, quindi come frutto di questo lavoro collettivo, di intelligenza collettiva, come piace definire questi processi al nostro segretario Enrico Letta, che ringrazio ovviamente ulteriormente, prima di tutto per una cosa, per aver voluto nel marzo del 2021 portare nella segreteria nazionale del Partito Democratico il tema sportivo. Non c'era mai stato, adesso indipendentemente dal fatto che lo rappresenti io, ma l'idea di portare lo sport all'interno della segreteria nazionale del partito nasce in quel momento e quindi ci espone naturalmente a una grande responsabilità, no? Di dire come la pensiamo, che cosa vogliamo fare, che cosa crediamo rispetto a questo tema. E quindi il frutto di questo processo, di questo percorso collettivo, che passa anche attraverso tanti amici che vedo in sala, che ringrazio, e alcuni di loro inviterò a contribuire a questa riflessione, oggi per la prima volta, devo dire oggi è il 15 di novembre, quindi insomma dopo un mese e due giorni di legislatura, che tutto sommato non ho ancora neanche imparato dove sono i luoghi fisici, diciamo, del palazzo, però insomma sono particolarmente felice di raccontarvi a nome del Partito Democratico 9 proposte di legge già depositate. Quindi i testi di queste proposte di legge, per ragioni tecniche, non sono ancora consultabili, io proverò a raccontarvele oggi, ma sono già state tutte depositate, tutte 9, e naturalmente insomma voglio usare questo momento insieme a Irene, insieme a Chiara e insieme ad Anna per fare qualche riflessione anche su un altro tema che non è oggetto di queste proposte di legge che vi racconterò, ma che è un tema che, come sapete, è molto discusso in questo momento e riguarda una grande riforma, una rivoluzione del mondo dello sport, che è l'imminente legge sul lavoro sportivo, quella che entrerà in vigore il 1 gennaio del 2023. Io partirei semplicemente da questo tentativo, spero rapido, non brillo di solito per sintesi, però insomma cerco di farlo, di queste 9 proposte di legge. Sono 9 cose molto 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 concrete, sono 9 iniziative, mi permetto di dire, molto trasversali. Dopo, per evitare di assaltare i miei colleghi del Partito Democratico chiedendo la firma per ciascuna di queste proposte, ho deciso di fare questo pacchetto e poi di portarlo alla loro attenzione immediatamente dopo questa conferenza stampa. Quindi mi auguro che poi ovviamente tutto il Partito Democratico sostenga queste proposte insieme. Però non credo che sia sbagliato immaginare e sostenere che queste proposte possano rappresentare davvero una potenziale trasversalità e che possano davvero allargarsi a tutto il Parlamento. E proprio per questa ragione incomincio dalla prima. Non è casuale, la prima proposta di legge depositata il 13 di ottobre, quindi il primo giorno della legislatura, che è il primo tassello, no? di un domino che mi auguro possa innescarsi rispetto alle politiche sportive del nostro paese. E non ci sono novità da questo punto di vista, è semplicemente la riproposta di una legge, di una modifica dell'articolo 33 della nostra Costituzione, quindi una proposta di legge costituzionale, che abbiamo voluto riproporre esattamente uguale a quella che era arrivata a un metro dal suo traguardo nella passata legislatura. L'allora proposta, così come quella attuale, si riferisce all'articolo 33. Leggo semplicemente il comma che verrebbe aggiunto, che si propone di aggiungere in questo articolo: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ci sono dentro le 3 grandi anime dello sport, no? Quella dell'educazione, della cultura, quella della socialità, dell'inclusione e quella della promozione del benessere psicofisico, la salute, l'impatto sulla qualità della vita e su quel risparmio al servizio sanitario generale che evocavo. Bene, come sapete, siete tutti molto, molto a conoscenza delle tematiche sportive. Questa proposta di legge era arrivata alla sua 4ª e ultima lettura alla Camera per una beffa del destino, no, perché insomma qualcuno ha deciso di far terminare la legislatura, ma insomma il 15 di settembre, quindi 10 giorni prima di quello che è stato il giorno delle elezioni, si sarebbe discussa alla Camera la 4ª e ultima lettura definitiva, perché nelle 3 letture precedenti, le 2 al Senato e quella precedente alla Camera, questa legge aveva ottenuto, diciamo, un consenso quasi unanime. La riproponiamo uguale, non cambiamo una virgola, speriamo che questo comporti un'accelerazione anche della prima parte del processo, poi i tempi fra le letture rimangono quelli, perché naturalmente sono normati in quella maniera, però crediamo di voler ricominciare esattamente da dove si era dovuto terminare. Anzi, quella piccola percentuale che aveva, diciamo, espresso parere negativo, piccolissima percentuale, ci piacerebbe, diciamo, farla convogliare, e sarebbe molto bello se questa proposta di legge raccogliesse davvero l'unanimità della Camera. Credo che siano maturissimi i tempi e sia davvero possibile farlo. La metto all'inizio questa proposta, anche perché è stata la prima depositata, ma perché è tutt'altro che simbolica. Significa determinare la nascita, per la prima volta nella storia della Repubblica, di un diritto allo sport, di un diritto costituzionale allo sport. Perché non è simbolica questa azione? Perché evidentemente, se si genera un diritto, occorre necessariamente fare in modo che si generino politiche pubbliche che tutelino e che mettano quel diritto a disposizione di tutti e di tutte. Lo ripeto, indipendentemente dal talento, dall'età, dalla disponibilità economica e quant'altro. Questo è veramente un cambio di paradigma, ed è un cambio di paradigma che arriva nel momento migliore, e spiego questo termine, cioè arriva in un momento in cui gli ultimi 2 anni e mezzo hanno determinato una discontinuità che chiunque conosca il mondo dello sport sa che significa una cosa chiara: nulla sarà più come prima. Noi abbiamo, grazie al lavoro enorme, gigantesco, eroico di una rete di associazionismo capillare che ha fatto un lavoro straordinario, molto spesso volontario, mantenuto un modello, tenuto in piedi un modello sportivo per decenni, che si fondava su una sorta di delega che la cosa pubblica, diciamo, lasciava rispetto al tema sport, che si fondava anche molto concretamente su denaro privato. Mi riferisco principalmente, quantomeno mi riferisco al denaro di investitori, di sponsor, ma soprattutto al denaro delle famiglie, che sono coloro che hanno permesso di tenere in vita quel modello. Ma la sequenza pandemia e ora, caro bollette, caro energia, quello che succede alle società e ai gestori di impianti, ha determinato una cesura che sarebbe proprio anche sbagliato tentare di superare ritornando al modello precedente. Ci sono grandi momenti nella storia, non mi riferisco solo allo sport, che determinano un'accelerazione improvvisa che ti spinge a immaginare che quello sia il momento giusto per cambiare un paradigma, per scrivere un modello nuovo. Noi crediamo che questo sia quel momento, e quel momento passa, lo ripeto, attraverso l'idea che politiche pubbliche finalmente si occupino non di sostituire naturalmente il privato, non è questo il tema, ma di creare un ecosistema che metta il privato nelle migliori condizioni possibili per poter fare nel modo migliore possibile quell'attività che, ribadisco, con grande sacrificio, spirito di sacrificio, il nostro paese è stata capace di esercitare. E poi passo davvero alle altre proposte, in un momento che ha in sé una geniale schizofrenia, non so come definirla, cioè un momento in cui il nostro sport ha vinto qualunque cosa negli ultimi 2 anni, cioè dai 100 metri al curling abbiamo vinto ovunque, no? Anche in sport che normalmente non appartenevano tanto alla nostra tradizione, che appunto in maniera schizofrenica corrisponde perfettamente al momento in cui lo sport di base è nella sua crisi più devastante da quando esiste. Questa è la situazione che noi oggi gestiamo, no? E che ovviamente sarebbe un clamoroso errore immaginare che tutto stia andando bene perché stiamo vincendo, abbiamo vinto tantissime medaglie dovunque, perché naturalmente l'impatto di questa crisi noi lo valuteremo anche in termini di medaglie, non solo in termini di medaglie, ma anche in termini di medaglie fra 10 anni, cioè quando i 12enni, 13enni, 14enni di oggi diventeranno 23enni e 24enni, ma naturalmente lo pagheremo non solo in termini di medaglie, in termini di costi sociali, in termini di costi alla salute e così via. La seconda proposta di legge, infatti, vuole lavorare proprio su questo tema, l'impatto sulla salute. Io vado rapido, poi ovviamente lascerò spazio alle domande dopo gli interventi che vogliamo ascoltare, ma si riferisce a una cosa che peraltro ha già un modello esistente in alcune regioni del nostro paese, mi riferisco all'Emilia Romagna, al Veneto, alla Toscana, e cioè la possibilità di permettere che l'attività fisica adattata sia prescrivibile da parte del medico di base. Anche questo è un cambio di paradigma. Noi, migliaia di pagine di letteratura scientifica ci ricordano che lo sport sia a tutti gli effetti un farmaco, proprio abbia un effetto non solo in termini di prevenzione, ma un effetto tangibile su gruppi di patologie molto diffusi, peraltro mi vengono in mente le malattie, le patologie cardiovascolari, il diabete, l'obesità, alcuni disturbi dell'umore, alcune forme tumorali. È dimostrato, non è un'opinione, è dimostrato che l'attività fisica permette di incidere in termini di miglioramento della qualità della vita e di risparmio generato al Servizio Nazionale. Allora l'idea di una legge quadro che permetta, naturalmente sentiti tutti gli stakeholders che hanno a che fare con questo tema così grande, così delicato, è quella di fare sì che possa succedere in tutta Italia che un cittadino possa vedersi prescrivere l'attività fisica dal proprio medico di base, che comporta alcune azioni molto lineari. Primo, con la ricetta rossa evidentemente io potrò detrarmi dalle tasse, così come faccio con i farmaci, quell'attività. Secondo, andrò a cercare dei luoghi dove quella prescrizione medica venga svolta con professionalità, quindi spingerò il sistema a erogare un servizio di qualità superiore, quindi si creerà un mercato del lavoro, le palestre, le piscine, gli impianti sportivi diventeranno potenzialmente degli hub della salute, dei luoghi dove si genera quella salute. L'effetto finale è che la cosa pubblica, il sistema sanitario nazionale, come dice la letteratura scientifica, risparmierà da un famoso euro investito in sport, che ne fanno risparmiare dai 4 ai 7 a seconda della patologia, al sistema sanitario nazionale, al servizio sanitario nazionale. In linea con questa seconda proposta di legge ce n'è una terza che riguarda in maniera molto semplice, e credo che chiunque qui sia genitore lo sappia bene, la possibilità di detrarre dalle proprie tasse le spese per l'attività sportiva dei propri figli. Sì, dico dei propri figli, perché come sapete oggi questa possibilità vale soltanto fra i 5 e i 18 anni d'età, per un limite massimo di 210 euro di spesa. La proposta è articolata, vuole alzare la soglia, ma soprattutto vuole eliminare il vincolo dell'età. Perché tornando a quello che dicevo un minuto fa, se una persona di 80 anni con diabete si iscrive a un gruppo di cammino, che è dimostrato dalla scienza, che permetterà a lei di stare meglio e al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare, crediamo che sia giusto che quella azione venga premiata, tra virgolette, con la possibilità di essere detratta dalle spese fiscali. Quindi la proposta allarga la forbice dell'età, anzi crea degli scaglioni, diciamo così, intanto la abbassa anche, incominciando dai 3 anni di età, dai 3 ai 18, 600 euro, dai 19 ai 26, 400 euro, dai 27 ai 65 anni, 300 euro, oltre i 66 anni, 600 euro. La riassumo dicendo che i due estremi, quindi il nonno e il nipotino, sono coloro che più potranno usufruire di questa possibilità. Vado ancora in sequenza, che non è logica, ma insomma è ovviamente immaginata sempre per creare condizioni migliori per usufruire di questo diritto. Tutto nasce da quella generazione di quel diritto. Cioè, l'articolo 33 della Costituzione, nel momento in cui vedremo, e sarà un giorno meraviglioso, tutte, ripeto, mi auguro le lucine verdi che indicano la votazione accese, sancirà l'esistenza di quel diritto, e quindi quel diritto, attraverso delle norme, dovrà essere tutelato. Un altro modo di tutelarlo è quello di far accedere, e dopo sentiremo Irene, che ovviamente è esperta di questa dimensione, in modo, diciamo così, più qualificato la possibilità della pratica sportiva in luoghi che ne sono deputati, come le palestre scolastiche. Ora, abbiamo storicamente un rapporto, diciamo così, un po' conflittuale fra il mondo della scuola e quello dell'attività sportiva. Qualcosa è stato fatto anche nell'ultima legislatura, diciamo un incipit che dovrà proseguire, però c'è un tema che io capisco che qualche volta è anche poco comprensibile, perché è un tema che interessa a macchia di leopardo in modo diverso le regioni del nostro paese. Mi riferisco all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare. Ci sono regioni e comuni molto fortunati, dove se tu vai lì a spiegare questa legge ti guardano come fossi matto e dicono: ma perché? Qua funziona così. Ce ne sono altre che sono particolarmente penalizzate e particolarmente sfortunate. Noi crediamo semplicemente che questa sia un'ingiustizia, nel senso che non è possibile che se un ragazzino nasce a Bari rispetto a Reggio Emilia l'accesso alla pratica sportiva nella palestra della scuola dove lui al mattino va a seguire, no, gli orari e la sua attività curricolare sia così diverso. Purtroppo c'è una norma del MIUR che invita, naturalmente, che indica la necessità per le palestre scolastiche di essere messe a disposizione in orario extracurricolare alle attività che fanno, alle società che fanno attività sul territorio, ma quella norma è fortemente disattesa, o meglio, è lasciata all'interpretazione, spesso un po' lasca, dei dirigenti scolastici che decidono, avvalendosi di un'autonomia che fa capo, quindi non voglio inimicarmi il mondo dei dirigenti scolastici, Irene, ma diciamo fa capo delle responsabilità che sono evidenti e che noi proponiamo di scaricare. Cioè semplicemente vogliamo invertire il percorso, perché sommessamente ricordo che le palestre scolastiche sono luoghi di proprietà pubblica, e se abbiamo generato, azione numero uno, un diritto allo sport, è un po' un ossimoro che nei luoghi di proprietà pubblica quel diritto non possa essere esercitato. Credo che siamo d'accordo. Quindi l'idea è invertire il processo, cioè le palestre scolastiche in orario extracurricolare naturalmente, e guardate anche nei periodi in cui la scuola è chiusa. Pensate, non so, ai mesi delle vacanze estive, no? Quando i nostri ragazzi avrebbero più possibilità di andare in palestra ad allenarsi o a fare un'attività, e spesso no, in qualche luogo succede che non possano accedere perché è la palestra che chiude la scuola che chiude anche la palestra. Allora l'idea è svincolare quella responsabilità individuale, affidarla agli enti locali e fare in modo che il percorso si inverta, cioè gli enti locali, con rispetto dell'attività curricolare, dispongano della possibilità di utilizzare le palestre negli orari extracurricolari, affidandole alle società sportive del territorio. Vado avanti, abbiamo superato la metà. Il Covid, la pandemia, fra le altre cose, ci ha insegnato una necessità, quella di interpretare i luoghi dove si genera quella cultura del movimento, dove nasce quella scintilla, sia in termini tradizionali, palestre, piscine, impianti sportivi, sia in termini un po' diversi, legati, per esempio, credo che se andiamo indietro con la memoria tutti ce l'abbiamo chiaro, a una reinterpretazione, a un ridisegno del paesaggio urbano che possa immaginare di trasformare dei propri luoghi per restituirli ai suoi cittadini come luoghi che sono capaci di generare quella cultura del movimento. Mi riferisco tra l'altro a dei punti di forza enormi del nostro paese. Mi riferisco, se pensate al sistema paese, alle montagne, alle migliaia di chilometri di spiagge, ai mari, alle colline, ai fiumi, ai laghi, a tutto quel patrimonio paesaggistico che il nostro paese dispone, non serve costruire. Lì, fortunatamente abbiamo la fortuna di essere nati in questo paese e ne disponiamo. Allora ci piace immaginare che questo ridisegno del paesaggio urbano possa trasformare le nostre città, i nostri comuni in sport city, cioè luoghi dove si può generare quella cultura attraverso, e qui è l'indirizzo che questa proposta di legge vuole avere, non il semplice fatto di attrezzare un parco cittadino e quindi fare in modo che lì ci vada qualcuno a fare attività sportiva, ma affidando porzioni di quel territorio a associazioni sportive, ASSD, ASD, in forma gratuita, per farle vivere, perché poi alla fine quei luoghi vivono se ci sono persone che mettono in azione in moto dei progetti. Facendolo, non solo, e non vi riannoio, si ottiene quanto dicevo prima in termini di salute e di risparmio generato al sistema sanitario nazionale, ma si fa anche un'azione di presidio del territorio. Sono fortemente collocato nella mia componente politica che rappresenta il centro-sinistra. Non è che abbiamo paura a dire la parola sicurezza, che si può ottenere ovviamente nei nostri territori in vari modi, dalle ronde, vado per eccesso, alla possibilità che quel pezzo di territorio venga vissuto da, lo dicevo prima, gli anziani che fanno i gruppi di cammino per persone con diabete, ai ragazzi che si avviano magari una pratica multidisciplinare sportiva, e facendo questo tutelano e difendono la sicurezza, presidiano la sicurezza di quella porzione di territorio restituendola alla propria città. Saluto, permettetemi, Fabio Pagliara, seduto in sala, che è un maestro, lui è il santo padre, io sono un chierichetto su questo tema, quindi insomma queste riflessioni nascono da tante chiacchierate in comune. Sono già le 6:30, immagino. Sono? No, accelero. Siamo più o meno in linea. Altre due proposte. Allora, una, diciamo, ci tengo particolarmente, riguardano entrambe quell'ecosistema che dicevo, no? Generare condizioni affinché chi vuole investire nello sport lo possa fare in maniera più efficace. La prima è una proposta di legge depositata che vuole mettere in azione un meccanismo mentale molto semplice. Riguarda un tema importante, spinoso per certi versi, che è quello delle scommesse sportive. Le scommesse sportive, parto da questo presupposto, esistono perché esiste lo sport. Se non ci fosse Roma-Torino, giusto per citare una squadra che mi è cara, che giocano, non si potrebbe scommettere su quell'evento sportivo. Questo ovviamente si allarga a tutto il comparto delle scommesse, che non sono soltanto quelle sportive, che generano un valore, generano ovviamente degli utili. Una parte di questi utili viene attualmente tassata e va a confluire, diciamo, nelle casse dello Stato in maniera un po' indistinta. A noi piace l'idea che proprio in virtù di questa vocazione sportiva che permette a quel business di esistere, business lecito, ci mancherebbe altro, ma che esiste perché esiste lo sport, l'idea è di provare a immaginare e di proporre di immaginare un delta di tassazione per creare un fondo destinato in maniera esplicita alle attività dei settori giovanili e del Comitato Paralimpico Italiano. È una specie di azione redistributiva di una porzione percentuale, ripeto, degli utili ricavati dalle scommesse, in particolare dalle scommesse sportive, che ritorna a coloro che lo sport lo fanno esistere. E ripeto, ci piace sottolineare che questa cosa possa valere in maniera mirata ai settori giovanili e al movimento e al Comitato Paralimpico. In linea, nel senso sempre in riferimento a questa iniziativa, un'altra proposta di legge, l'ultima in ordine di tempo depositata, ma non per questo meno importante, anzi, riguarda delle disposizioni per il potenziamento del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive. Anche qui non è una novità, nel senso che questa legge ha funzionato per un'emergenza, che era quella del Covid. Non è stata reiterata questa possibilità. La possibilità riguarda coloro che decidono di investire in termini di pubblicità o di sponsorizzazioni a favore del mercato sportivo con un credito d'imposta pari al 50% dell'investimento, con un investimento a partire da 10.000 euro e che si riferisce a leghe, società sportive professionistiche e società o associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Anche qui la discussione è aperta, la proposta però è chiara, va a identificare, diciamo escludendo i due estremi, no? di coloro che operano nel mondo dello sport, quindi certamente non per dire il calcio o realtà professionistiche che stanno sopra a quei fatturati, ma lavorando su una fascia intermedia che è quella delle attività strutturate che hanno ovviamente, come a me è successo per tanti anni della mia vita, sono professionisti di fatto, ma dilettanti nella norma. Io ho allenato la nazionale di pallavolo, ero dal punto di vista normativo un dilettante, ma vi assicuro che facevo soltanto quel mestiere lì. E quindi è un tentativo di dare ossigeno, di prolungare, peraltro, ripeto, perché questa norma esisteva e la proposta di legge vuole rilanciare per l'anno 2022 e per tutto il 2023 la stessa proposta, e che è uno strumento ovviamente che vogliamo mettere a disposizione di chi vuole, di chi crede che sia importante investire nello sport. Le ultime due le ho tenute per ultime, non è la sequenza con cui le ho depositate, ma insomma ci tengo in particolare, perché una riguarda un'azione di istituzione di un fondo nazionale che oggi non c'è e che riguarda l'inclusione sportiva, cioè non esiste oggi un fondo dedicato a opere che vogliano eliminare barriere architettoniche sensoriali negli impianti sportivi e nelle palestre scolastiche. Proponiamo la creazione di questo fondo dedicato a questo tema per gli anni 22, 23, 24, pari a 30 milioni di euro all'anno, e in questo fondo vorremmo trovare anche delle risorse per implementare un fondo che invece già esiste e che riguarda l'acquisto degli ausili necessari in particolare ai giovani, con un occhio di riguardo ai giovani con disabilità che vogliono avvicinarsi alla pratica sportiva, perché semplicemente, come sapete, questi ausili costano tantissimo e quindi quel fondo è sempre un po' in sofferenza o rischia di risolvere, insomma, problemi limitati rispetto all'importanza del tema. Allora, il primo fondo non c'è, quello che sarebbe dedicato diciamo, all'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, quell'altro lo vogliamo implementare. Aggiungo, quando, scusate, mi è venuto in mente pensando a questa cosa, ma quando parlavo di sport city e di trasformazione del paesaggio urbano, in quella proposta di legge che citavo poco fa, mi sono dimenticato un passaggio, che è quello di vincolare tutti i progetti di nuove urbanizzazioni o di recupero di urbanizzazioni esistenti alla idea, proprio dal punto di vista architettonico, che nelle nuove urbanizzazioni o nell'azione di recupero sia vincolata la presenza di una piastra polivalente, un luogo democratico di accesso gratuito, magari anche in questo caso da affidare poi a associazioni e società sportive, non solo farlo vivere così spontaneamente, ma che sia al centro, no, della vita anche urbanistica, no, di quella porzione di città. Me ne ero dimenticato. Chiudo con l'ultima proposta che tanto clamore ha suscitato. Per me è stato un esperimento sociale proprio. Se voi andate a vedere il tweet con cui io, ovviamente in un tweet, quindi col limite dei caratteri di un tweet, lancio questa proposta, e andate a leggere i 2200 commenti erotti sotto, ecco, credo che sia importante così per capire meglio alcune necessità che in questo momento ha il nostro paese. La proposta si riferisce a una variazione del codice della strada che con chiarezza indichi la distanza di un metro e mezzo nelle operazioni in cui si sorpassa un ciclista. Ora, ovviamente voi direte, vabbè, certo, esisterà già qualche norma nel codice della strada che prevede questa cosa, e in realtà esiste, ma non indica una misura così precisa, no? Che ovviamente ha un valore simbolico. Questa è una norma, e mi piace sottolinearlo, che è una battaglia che è stata portata avanti, credo, in almeno nelle ultime due legislature, quindi sono una decina d'anni. Ne è protagonista Marco Cavorso, che spero ci stia seguendo, che saluto con affetto, perché poi questa sua proposta e questa sua battaglia nasce da una tragedia personale, un figlio che purtroppo ha perso la vita proprio per questa ragione. Ed è semplicemente una battaglia di civiltà che, peraltro, vede già su questo tema ben schierati quasi tutti i paesi europei. Ripeto, questa cosa ha generato molta discussione, ne sono felice perché almeno riaccende un tema. Evidentemente non significa, laddove le strade non permettano quella distanza, come un po' banalmente, diciamo, l'85% dei commenti mi ricorda, no? Ma significa che ci sono altre norme che poi prevedono che quell'azione di sorpasso dei ciclisti avvenga in un modo diverso, ma io cito semplicemente due numeri che sono a fondamento di questa proposta di legge. Nel 2021 sono morti 180 ciclisti, nel 2018 erano stati 219, nel 2019 253, nel 2020, nonostante il lockdown e la riduzione del traffico stradale, 169, quasi 1000 i casi di investimento con codice rosso e prognosi riservata all'anno. È una strage che io credo possa essere contenuta intanto con un'azione culturale, ripeto, anche il senso di questo metro e mezzo, che è una battaglia peraltro condivisa dall'associazione ciclisti, insomma c'è tutto un movimento molto ampio alle spalle, quindi c'è un'azione culturale e c'è un'azione ovviamente normativa che permetta di mettere un po' fine a questa strage. L'abbiamo voluta tenere in questo pacchetto sport, perché evidentemente lo sport è un fatto trasversale e quindi anche andare in bicicletta, che tu sia Nibali o che tu sia una persona che semplicemente vuole raggiungere la sua scuola in quella maniera, ha un impatto su tanti altri aspetti: la salute, la mobilità, la transizione ecologica e quant'altro. Allora, io vi ringrazio per questo tempo esageratamente lungo. Su queste nuove proposte vorrei passare la parola a Irene, a Anna e alle persone che con piacere ho chiesto così di portare un piccolo contributo. Incomincio da...
Sì? Perché mi hanno convocato.
Ah, ok.
Magari faccio un saluto.
Prego.
Peraltro Irene e Chiara entreranno poi nel merito delle specifiche competenze, perché ci sono molte cose che riguardano sia il lavoro che la scuola. Io volevo soltanto ringraziare Mauro per questo preziosissimo lavoro, che è l'esito di un lavoro lungo fatto nella segreteria del partito, ma anche condiviso con tanti parlamentari, alcuni dei quali non sono in Parlamento questa volta, ma che diciamo sono stati parte di un percorso e poi saranno condivise anche con chi invece arriva e ha la passione dello sport. È molto importante che tutto quello che ha detto Mauro, e che poi magari altre proposte che si aggiungeranno a queste, rientrino sotto il cappello di quell'introduzione del diritto allo sport, perché in fondo tanti di noi hanno avuto il privilegio di fare sport. Io fin da piccola sono stata educata allo sport in una famiglia che poteva permettersi di educare due figli allo sport, sostenendo i costi di questo tipo di educazione. E certamente questo ha fatto di me una persona un po' più in salute, e già questo dovrebbe bastare a farci dire quanto il diritto dovrebbe essere garantito universalmente, quanto è ingiusto che tra i bambini si facciano differenze sulla base del censo dei genitori, e quanto lontani siamo dall'aver garantito quello che la nostra Costituzione prevede anche ai primissimi articoli, non soltanto all'articolo 33, che speriamo di modificare presto, ma poi anche una persona che nella società esercita meglio i suoi diritti di cittadinanza, perché in fondo lo sport, non devo certo dirlo a questa platea qualificata e tantomeno a Mauro, a Chiara e a Irene, però lo sport è anche questo, è anche educazione alla cittadinanza, e quindi credo che garantire il diritto allo sport significhi anche garantire il diritto ad essere pienamente cittadini e cittadine, e quindi tutto quello che ne consegue a livello di tutela del lavoro e a livello di tutela della salute e anche di interlocuzione tra mondo della scuola e mondo dello sport, non sempre semplicissimo ma necessario. Con Irene ne abbiamo parlato tante volte anche nella 17ª legislatura e poi in questo suo impegno da responsabile scuola del Partito Democratico, di quanto è necessario garantire ai bambini e alle bambine anche nella scuola il diritto di fare sport e di farlo adeguatamente con i professionisti che servono, con le figure di accompagnamento che servono. Anche questo è una questione che noi dovremo assolutamente portare avanti, tutto sotto quel cappello che diceva prima Mauro, che è assolutamente essenziale: sancire che lo sport non è un hobby, e attenzione perché questo è un tema culturale nel nostro paese, non è un hobby, non è un diversivo, non è il piacere della domenica, è sicuramente anche questo, ma è anzitutto un diritto che noi dobbiamo garantire prima di tutto ai più fragili. Come sempre, i diritti vanno vanno riconosciuti per fare in modo che siano fruiti da chi altrimenti non può fruirne. Noi siamo dei privilegiati e per cultura politica siamo stati abituati a fare in modo che i privilegi diventino diritti universali. Quindi davvero grazie Mauro per questo lavoro che hai fatto, e speriamo che nella maggioranza ci sia chi ascolta, perché tante volte abbiamo sentito dire che sulla carta erano d'accordo, se così fosse avremmo i numeri per approvare tutte le proposte che oggi Mauro ha presentato, quindi non vediamo l'ora di vederli poi all'opera in Parlamento. I nostri numeri sicuramente non mancheranno, vedremo se ci saranno anche i loro. Però adesso Chiara e Irene sicuramente entreranno meglio nel merito delle singole proposte. Grazie anche a loro per il loro di lavoro, che è altrettanto prezioso, sul lavoro, sui giovani e sulla scuola. Grazie mille.
Anch'io una breve battuta a corredo della tua illustrazione, della passione soprattutto che emergeva da quell'illustrazione, dal grande lavoro dal basso che c'è stato, che penso sia la cosa più entusiasmante e più bella che ha portato alla costruzione di quelle proposte. Come ricordava poco fa Anna, la presentazione di questo pomeriggio in realtà vuole essere una sfida non agonistica, ma in positivo, verso la maggioranza, a cominciare appunto da coloro che compongono la commissione di cui Mauro ed io facciamo parte, proprio perché salutiamo molto positivamente, devo dire, l'immediato accoglimento da parte del Presidente della indicazione di tutte le competenze che la nostra commissione ha, a cominciare proprio dallo sport. E quindi è un elemento che ci dà ovviamente soddisfazione, che soprattutto dà pari e importante dignità a tutte le materie di cui ci occupiamo. Già la hanno di fatto, ma vederlo riconosciuto già nel nome penso sia un elemento importante. E ovviamente la sfida è quella di misurarsi poi sul contenuto di queste misure, proprio a partire da quella previsione, quella modifica dell'articolo 33 della Costituzione, che è arrivata a un passo dal traguardo, per usare una metafora sportiva, e che adesso deve ricominciare, deve tornare indietro ai blocchi di partenza, ma ci auguriamo che siano dei 100 metri in realtà, e quindi sia un percorso molto, molto veloce, perché come ricordava Anna, si fa sport attualmente spesso perché le famiglie, penso soprattutto alle generazioni più giovani, possono permettersi questa possibilità. Il prevedere invece che questo è un diritto costituzionalmente garantito impone un diritto, impone un dovere anche nei confronti da parte delle istituzioni pubbliche, un dovere di accompagnare, di affiancare le famiglie, i ragazzi, a cominciare proprio da coloro che sono più fragili o hanno meno mezzi e meno possibilità per poterlo praticare. Penso che sia un segnale molto importante e molto significativo in questo caso. Unito le proposte, come avrete sentito anche dal racconto di Mauro, veramente ricomprendono tanti aspetti di quella che è la pratica, di quella che è l'attività sportiva, di quello che vuole essere anche un modo di disegnare le nostre città, che è un elemento molto, molto importante, si lega bene a quel concetto di sicurezza a cui tu facevi riferimento. Quell'animare i luoghi, gli spazi verdi, le palestre, come tu stesso hai citato, con l'attività sportiva, con coloro che praticano l'attività sportiva, è un modo diretto per animare, per rendere piene di vitalità quei luoghi e quindi di presidiarli allo stesso tempo, quei luoghi e quei quartieri, anche a volte anche quelli più difficili. Quindi devo dire oggi parte una bella sfida da questa conferenza stampa e da capogruppo ovviamente in ufficio di presidenza della nostra commissione. Sarà anche un elemento di sollecitazione per calendarizzare queste proposte anche in tempi veloci, in tempi rapidi, perché quelle che sono anche quel grande lavoro di coinvolgimento dal basso che tu citavi, trovi un riconoscimento. Spesso le leggi arrivano più tardi di quello che è il sentire anche diffuso, il sentire collettivo. E in questo caso appunto l'obiettivo è proprio quello di portarci avanti e soprattutto dare concretezza normativa e dare norme a queste importanti materie, a questo pacchetto, perché è importante appunto che si dia l'idea attraverso le proposte di una visione complessiva che abbiamo come Partito Democratico e che appunto vogliamo portare avanti in questa legislatura così agli esordi, sin dagli esordi.
Grazie, grazie Irene. Chiara?
Ok, mi sentite?
Eccoci.
Io vi sento, voi mi sentite?
Lontana, ma sei lontana, anzi ti ringrazio.
Lontana, ma...
per essere voluta essere qui, non c'è un piccolo problema personale, ti abbiamo persa?
No, ci sono? Eccoci. Eccomi, sì.
Avevo perfetto.
Ho cercato di alzare il volume, ma non è andata benissimo.
Ringrazio Chiara, perché Chiara è la vicepresidente della Commissione Cultura, oltre che mia compagna di banco in segreteria e si occupa dei giovani. Insieme a queste proposte di legge c'è un tema che è quello che riguarda l'ingresso, insomma, a breve della legge di riforma sul lavoro sportivo. Chiara si occupa di giovani e di lavoro e ci tenevo particolarmente ad ascoltare la sua opinione.
Vi ringrazio, anche se buongiorno a tutte e tutti, grazie Mauro per questa presentazione delle tue proposte e un saluto ad Irene, Anna che è andata via e ovviamente a chi ci segue, chi ci ascolta e chi è lì in presenza. Certo però Mauro ha omesso la cosa più importante che ci accomuna, cioè la passione per il toro. Detto questo, adesso immagino che molti non ci seguiranno più, ma a parte le battute io voglio ringraziare davvero Mauro per il lavoro fatto insieme. Vado velocemente, velocissima, ma una considerazione la voglio fare perché lo ricordava Mauro, come del resto lo voglio ricordare anch'io in questa esperienza del tutto, come dire, complessa di quel che è accaduto all'interno della comunità del Partito Democratico, che come sapete è all'interno di un percorso che vede ovviamente il congresso. Sia io che Mauro Berruto siamo stati chiamati da un segretario ovviamente che non era passato dalle primarie o da un percorso, diciamo, normale del Partito Democratico, ma era stato chiamato a svolgere una funzione in un momento particolarmente difficile del Partito Democratico, e in quell'occasione appunto sono state istituite delle deleghe, penso a quella di Mauro ma penso anche alla mia, che erano un po' inedite, dobbiamo dirlo, lo ricordava bene Mauro, all'interno delle segreterie del nostro partito. Credo che questo abbia anche fatto in modo che, almeno su alcuni versanti, abbiamo recuperato qualche credibilità, perché con le proposte di Mauro sono delle proposte, dico di Mauro per semplificare, ma che, come veniva ricordato, sono frutto del lavoro di questo anno e mezzo. Di fatto sono proposte molto utili, fatemi dire molto essenziali anche, per riuscire a mettere insieme una cornice di provvedimenti utili proprio per evitare quello che veniva ricordato, magari era un privilegio per qualcuno, invece sappiamo quanto è importante lo sport a 360 gradi per tutti e per tutte. Ecco perché le proposte sono importanti in questa fase, ma non posso esimermi, soprattutto per il lavoro che è stato fatto anche nella scorsa legislatura, di ricordare alcuni passaggi. Da un lato, che vanno e che toccano il credito d'imposta e che toccano ovviamente gli sgravi fiscali, per esempio per l'assunzione dei giovani nelle società sportive e così via, e soprattutto qui mi preme sottolineare l'importanza della legge sul lavoro sportivo, che sappiamo essere entrata ormai in Gazzetta Ufficiale, quindi esiste, e lo voglio dire qui proprio perché veniva ricordato come da un certo punto di vista è sempre stata quasi una prerogativa che si addossava alla destra nel dire quanto era importante lo sport. Noi oggi siamo qui a dire, non solo oggi per la verità, ma da un po' di anni a questa parte, che la centralità dello sport serve per il benessere psicofisico delle persone, che deve abbattere tutte le barriere. Ha fatto bene Mauro a presentare le proposte sulla parte appunto di barriere non solo culturali e non solo visibili, ma anche quelle invisibili che ci sono. Il tema degli ausili è fondamentale perché, per esempio, appunto, tantissime persone, soprattutto magari dopo degli incidenti, se hanno la necessità di svolgere un ruolo, è fondamentale che possano esercitarlo. Ma vi dicevo perché sono preoccupata e voglio usare questo spazio, Mauro, anche per alzare l'attenzione su questo. La legge sul lavoro sportivo è fondamentale perché, se diciamo che il diritto allo sport è un diritto essenziale, dobbiamo anche ricordare che le persone che lavorano nello sport svolgono per l'appunto un lavoro e come tale deve essere riconosciuto, pagato in termini economici e riconosciuto in termini di tutele e diritti. E su questo punto dobbiamo non solo monitorare che questo accada con gli interventi parziali già esistenti, ma soprattutto dobbiamo lavorare con le proposte di Mauro e con le proposte che potremmo costruire insieme con il vasto mondo sportivo, ma dobbiamo innanzitutto chiarirci su questo tema, cioè serve davvero che ci sia il riconoscimento del lavoro sportivo in termini di garanzie. Le garanzie sono appunto quelle classiche di un ciascun lavoratore e lavoratrice, di avere un contratto, di avere comunque un contratto di riferimento decente che consenta uno stipendio decente, che è il secondo punto, e ripeto, tutele e diritti chiari, trasparenti, rispetto ai quali serve davvero un salto appunto culturale in questo paese. Su questo ci impegneremo anche stando all'opposizione e sono convinta che potremo fare un ottimo lavoro insieme. Grazie quindi a Mauro Berruto per lo sforzo fatto, naturalmente ringrazio la collega Manzi per il lavoro che potranno portare avanti insieme col gruppo nella Commissione Cultura e Sport eccetera eccetera, e naturalmente lo dico perché anche per quel che riguarda la Commissione Lavoro sarà importante continuare a visionare e a ragionare insieme su queste battaglie.
Grazie mille Chiara, perché hai acceso una luce su un tema gigantesco e di grande attualità, come dicevo, coerente io credo con quell'impostazione ovviamente di una serie di iniziative che sono più specifiche che ho provato a raccontare. Oltre a tutti coloro che sono collegati e spero che siano ancora ad ascoltarci, ringrazio in particolare alcuni amici che ho invitato oggi, che sono Alvio Laface, in rappresentanza del CONI, Tiziano Pesce, presidente dell'UISP, l'onorevole Enrico Costa, qui in qualità di referente, diciamo così, delle discipline associate, Umberto Calcagno, presidente del CIZ, che è un'associazione che tiene insieme rappresentanze di categorie di atleti, con affetto Giorgio De Togni, che rappresenta invece l'azione dei pallavolisti, qui c'è un po', insomma, sono un po' di parte, ve ne farete una ragione, Loredana Pesoli di Assist e Massimo Righi del Comitato 4.0, che tiene insieme, come dicevo, le esperienze, diciamo, della Lega Pro di calcio, del basket, della pallavolo maschile e femminile, che invito in ordine assolutamente volontario e sparso. Scusate, mi ho dimenticato il presidente Ciro Bisogno, presidente del PGS, il mio primo ente di promozione sportiva, cioè il mio primo tesseramento. Arrivederci. E quindi davvero apriamo una fase di confronto su queste proposte. Sì. Ecco. Prego. Ci mancherebbe. Prego.
Ecco. No, grazie. Io ti ringrazio molto perché diciamo ho apprezzato da collega parlamentare, diciamo, lo sforzo che hai fatto all'inizio, pronti via, devo dire che diciamo sei partito, e non sempre è facile fare diciamo scrivere delle proposte di legge. Normalmente all'inizio delle legislature si ripresentano le proposte di legge delle vecchie legislature. Cioè, tu invece hai creato una gamma di proposte quasi che possono essere inserite in una sorta di testo unico dello sport, e quindi questo è assolutamente apprezzabile. Non so, devo dire, diciamo, nella dinamica parlamentare forse dovrai individuare delle priorità e trovare anche delle pillole da buttare dentro qualche decreto, perché il pensare che una proposta di legge diventi legge in tempi rapidi è un po' difficile, soprattutto quando ci sono tutte le emergenze e i decreti. Quindi, diciamo, sulla base dell'esperienza che ho io, se si riescono a recuperare delle parti importanti che possano essere inserite e agganciare dei convogli di decreti, questo è un aspetto certamente importante. Quindi devo dire apprezzabile, e dal mio punto di vista, sia io sono qua nella veste di responsabile del coordinamento e delle discipline sportive associate, certamente ci sarà un sostegno. Ecco, le discipline sportive associate hanno una visione e delle esigenze che forse sono diverse rispetto ad altre discipline, ad altre federazioni. Poi è chiaro che dipende un po' dal tipo di società, perché ci sono delle piccole società che hanno delle esigenze di flessibilità e soprattutto di semplicità normativa. Ovviamente c'è l'esigenza, diciamo, di una regolamentazione del lavoro sportivo. Adesso, tanto per saluto Chiara, agganciarmi all'intervento che ha fatto Chiara, è importante, e però è anche importante la semplicità. Ci sono discipline, ci sono società sportive, associazioni che non hanno, diciamo, delle possibilità in termini di consulenza, di strutture, eccetera. Quindi hanno bisogno di una chiarezza normativa, una chiarezza compilativa, e ovviamente per arrivare all'obiettivo che diciamo, tutti coloro che operano lo facciano con le maggiori garanzie, con le maggiori tutele. Però è necessario coniugare questi profili. Ci sono ovviamente delle proposte che partono, diciamo, da un differimento magari dell'entrata in vigore di tutta una serie di discipline, che consentano di meglio intervenire e meglio anche differenziare probabilmente a seconda delle categorie. Diciamo, per le discipline sportive associate il riferimento, ma sicuramente tu Mauro lo sai benissimo, è il CONI. Per noi diciamo, ci sentiamo rappresentati perché c'è una visione ampia, una visione complessiva delle questioni. Un altro tema che non è stato toccato, e lo dico, diciamo, diciamo, nel rapporto di finanziamento delle discipline sportive associate rispetto alle federazioni, c'è una sproporzione in negativo per le discipline sportive associate pesantissimo, ma prendendo il numero dei tesserati e in rapporto al numero dei tesserati. Diciamo, è un fatto storico, non è colpa di nessuno, però il problema è che tutti gli anni c'è la protesta e si dice beh, però l'anno scorso era così, e quindi non cambia questo profilo. Secondo me un approccio importante anche sotto questo profilo. Io faccio solo un esempio: nel PNRR è stato dal Ministero, l'Ufficio dello Sport, previsto quel bando per le opere di 4 milioni a federazione, non sono state toccate le discipline sportive associate, però ci sono invece delle discipline sportive che sono incluse, rappresentate dalle discipline sportive associate, che sono quindi state tagliate fuori. Ecco, questo secondo me è importante, avere una visione complessiva che non sia soltanto una visione legata alla federazione, ma diciamo al mondo dello complessivo, che diciamo ha ovviamente qualcuno che ha una visibilità dei riflettori maggiori, altri che però hanno la stessa dignità, dovrebbero avere la stessa dignità e sono in una posizione inferiore. Ma io sono certo che un uomo di sport come te percepisce queste questioni, queste sfumature, e certamente lavorerà per arrivare ad un quadro più completo. Grazie.
Grazie a te Enrico, anche perché mi permetti di ringraziare tutto l'ufficio legislativo del PD, perché quello che hai detto nella prima parte dell'intervento non sarebbe stato possibile senza di loro, quindi grazie a loro per aver trasformato delle idee in proposte di legge scritte come si deve, ecco, altrimenti avrei fatto dei disastri. Io davvero invito, eccolo,
Mi lancio. Grazie coach, buonasera a tutti, grazie ancora per l'invito.
L'onorevole che viene salutato coach, intanto già insomma, è una novità già da questo punto.
Eravamo d'accordo su questo.
L'avevamo provato.
No, io vivo nel mondo della pallavolo da 30 anni, ho giocato per 20 stagioni in Serie A, ho avuto l'onore di indossare la maglia della nazionale e dal 2020 sono presidente dell'Associazione Italiana Pallavolisti. Quindi credo posso conoscere abbastanza bene quelle che sono le dinamiche del mio mondo. Credo che qualcuno di voi possa ricordare che qualche settimana fa i nostri ragazzi si sono laureati campioni del mondo e quella partita è stata vista in diretta su Rai 1 in prima serata da credo decine di milioni di italiani. Il giorno successivo sono stati invitati dal Presidente della Repubblica e dall'allora Primo Ministro, hanno ricevuto congratulazioni da parte di tutte le istituzioni e proprio ieri sono stati anche premiati con il collare d'oro dal CONI. Bene, forse non tutti sanno però che questi ragazzi, come tutti i giocatori e le giocatrici di Serie A, sono dilettanti e in quanto tali fantasmi per lo Stato, e senza diritti e senza tutele. Dico questo perché nel nostro mondo può succedere che i contratti, o meglio forse chiamarli accordi tra le parti, vengano stracciati senza un motivo. Oppure può succedere che una giocatrice o un giocatore subisca un infortunio più o meno grave e invece di essere accompagnato nella fase di riabilitazione e magari di essere rimesso in campo venga spedito a casa senza soldi. Oppure può succedere ancora che una giocatrice debba scegliere se portare a casa il proprio compenso oppure portare a termine la gravidanza, fino ad arrivare a un caso eclatante, forse il più noto, che ci ha reso tristemente famosi in tutto il mondo, il caso di Lara Lugli. Il nostro mondo ha bisogno di questa riforma, noi tutti ne abbiamo assolutamente bisogno, perché finalmente con questa riforma quello che poteva succedere non succederà più in futuro e finalmente saranno riconosciuti diritti e tutele, okay, che attendiamo tutti i giocatori, le giocatrici, ma non solo, tutti i lavoratori dello sport da diversi anni. Ti ringrazio ancora per l'invito e per avermi dato la possibilità di portare qui la voce di pallavolisti e pallavoliste.
Grazie a te, pensavo anche per averti fatto esordire in maglia azzurra, peraltro. Però, insomma,
se no. Forse avevo già esordito con Anastasi.
Così. Allora sbaglio io.
No. Comunque grazie per avermi sopportato.
Umberto Calcagno, grazie.
Sì, io anche se, tanto grazie mille per l'invito, anche se da ex atleta, anch'io faccio un po' da contraltare alle tue parole, perché l'esperienza invece nel calcio, io sono, come hai detto, presidente della CIZ, che è poi la Confederazione Italiana degli Sportivi, che ha al suo interno tutte le associazioni rappresentative degli atleti e delle atlete le più importanti in Italia, e l'esperienza invece del mondo del calcio, del nostro mondo, è un'esperienza invece di professionismo vero. Anche per chi come me ha giocato 15 anni in Serie C, io avrò una pensione sportivo professionista, non ho mai messo la maglia della nazionale, mi sono divertito comunque un sacco, ma insomma a livelli ben differenti rispetto ai tuoi e ben differenti rispetto a quelli di tanti altri atleti e atlete per i quali gioiamo, insomma che difendono i colori della nostra nazione. Dico questo perché gli aspetti che sono stati affrontati e c'è una condivisione di fondo da parte degli atleti e delle atlete proprio dell'impostazione che è stata data a tutti i provvedimenti. Io credo che ci sia proprio un'idea complessiva che parta da un lato dal recupero di un bene che io ho sempre definito comune. Lo sport è un bene comune, la pandemia, la crisi economica che abbiamo attraversato ha messo in crisi tutti i beni comuni. Oggi abbiamo bisogno di recuperare E abbiamo bisogno della politica che si interessi di questi beni comuni in tutti gli aspetti della nostra socialità, non soltanto nello sport. E abbiamo anche bisogno però che la legge sul lavoratore sportivo e tutto ciò che è anche di accompagnamento e di sostegno alle società dilettantistiche e professionistiche siano la soluzione ai nostri problemi. A me piacerebbe tanto che le proposte, le vostre proposte, che so anch'io essere in larga parte condivise da altre forze politiche con le quali anche nella passata legislatura c'è stata un'interlocuzione insomma costruttiva. A me piacerebbe che tutti quanti insieme si fosse dalla stessa parte, non si creassero divisioni, ma tutti insieme si trovassero le risorse per fare finalmente politica sportiva. La politica si fa con le risorse, perché le buone idee hanno bisogno sì delle persone che le portano avanti, ma hanno bisogno delle risorse, e fino ad oggi la mancanza che c'è stata è proprio, cioè è tutta una storia di occasioni perse. Prima è stato nominato il PNRR, cioè che lo sport sia stato così poco aiutato dal PNRR, che il lavoratore sportivo, cioè il PNRR parla di lavoro al femminile, parla di lavoro giovane, chi più dello sport, ma non soltanto per atleti e atlete, ma anche per le persone alle quali affidiamo i nostri figli giornalmente per la pratica sportiva, avrebbe potuto proprio in quel contesto trovare le giuste risorse, perché tutele e sostenibilità non vanno sempre d'accordo. Quindi lo sforzo comune deve essere, al di là delle posizioni poi che si assumono, deve essere probabilmente e soprattutto questo. Credo che l'insieme di questi provvedimenti valorizzi questo percorso, ed è un percorso che deve riuscire fin da subito a trovare una convergenza. Anch'io sono d'accordo su quantomeno due o tre provvedimenti più importanti, e sono dei provvedimenti che dovrebbero anche far cambiare alla politica il rapporto che ha con lo sport, cioè mettere finalmente lo sport al centro delle politiche anche dei partiti, perché dobbiamo dircelo, allora attualmente tu Mauro sei responsabile sport del PD, ma anche in altri partiti non è mai stato valorizzato fino a poco tempo fa l'aspetto sportivo. Allora, se prima di tutto all'interno dei partiti non c'è questa voglia di interessarsene in maniera differente rispetto al passato, se non si capisce che alcuni tipi di politiche sportive appunto incidono in tanti altri aspetti della nostra socialità, credo che non si riuscirà mai a fare salto di qualità. Cioè oggi parlare solo di rinvio del decreto sul lavoratore sportivo, immaginare soltanto di rinviare alcuni problemi che sono soprattutto vissuti come costi, rischia di essere una diminuzione per tutti, prima di tutto per le società sportive, perché oggi lo sport ai nostri figli lo fanno fare sul territorio le società sportive, e fino a quando lo Stato non cambierà questo tipo di impostazione sarà così, e quindi è verso di loro che noi abbiamo la responsabilità, e molte delle proposte che tu oggi hai fatto vanno verso una professionalizzazione diversa anche di chi insegna lo sport ai nostri figli e alle nostre figlie. Quindi io mi auguro che ci sia questo salto di qualità nell'interlocuzione, cioè che non ci siano contrapposizioni fine a se stesse, ma che ci possa essere questo obiettivo comune.
Ma grazie Umberto, hai detto una cosa fondamentale che passa attraverso, secondo me, tre messa a fuoco, no? Sul tema della legge del lavoro sportivo, che è l'argomento un po' del giorno. Il primo è la necessità di fare informazione e non disinformazione, cioè questa legge ha delle caratteristiche, dopo una serie di interventi correttivi rispetto all'origine, che hanno profondamente cambiato l'impatto economico sulle associazioni, che è stato il tema ovviamente che ha molto spaventato in passato. La seconda cosa è che, e cito Fabio Patiti, ringrazio anche lui per essere qui e per il costante confronto su questi temi, bisogna cercare soluzioni, non rinvii, perché evidentemente l'ingresso al 1 gennaio, così come normato, previsto dalla Gazzetta Ufficiale, della legge impone, per esempio, che ci sia da mettere sul tavolo il tema di lavorare in questa legge di bilancio per trovare delle risorse che possano ulteriormente ridurre quell'impatto che già oggi è molto ridotto fra, diciamo, per i contratti sotto i 15.000 euro fra il 6 e il 9%, no? Quindi certamente molto più sostenibile che in passato, ma che può essere migliorato. E il momento per farlo sono questi due mesi qua, cioè in queste settimane si sta scrivendo la legge di bilancio. Rinviare, temo, significa rinviare anche quella, diciamo, quella possibilità lì. Terzo, e qui sono un po' crudo, laddove non arrivasse la legge, arriverebbe la giurisprudenza. Oggi sono già 37 le sentenze della Corte di Cassazione che dicono tutte la stessa cosa, ma ce ne sono centinaia che stanno arrivando. 37 dicono tutte la stessa cosa, centinaia stanno arrivando. Allora dico, nell'ottica di quella concertazione che certamente deve continuare a guidare questo processo, perché vogliamo tutti, credo, io non ho sentito nessuno dire che questa legge non va fatta, perché è talmente evidente che... Ma trovare la migliore soluzione possibile significa anche ai presidenti di società, alle SD e alle SSD, che oggi temono questo impatto economico, lanciare una ciambella di salvataggio con questa legge. Perché se non arrivasse la legge, ma arrivasse lo tsunami di quelle sentenze della Corte di Cassazione, quello sarebbe il disastro più assoluto. Allora io, quando sento parlare di rinvio, temo questa, diciamo, la perdita di questa sequenza di possibilità che noi abbiamo adesso. E ovviamente mi auguro che tutti saremo dalla stessa parte a cercare soluzioni e non a chiedere rinvii. Loredana, mi piacerebbe sentire la tua opinione.
Grazie per questo invito, è molto importante. Oggi è una giornata positiva rispetto al fatto che, insomma, teniamo un po' sullo sfondo queste tristi notizie che sono arrivate ultimamente dal mondo dello sport femminile e che non ci lasciano, diciamo, tranquilli se non saranno risolte fino in fondo. E comunque oggi siamo qui per parlare positivamente di un percorso che stiamo attivando adesso, che state attivando adesso e che ci trova come assist assolutamente in linea con queste proposte, con queste richieste, anche perché le perseguiamo da tanti anni. Il lavoro sportivo per noi è stato una delle primissime battaglie cominciate già 20 anni fa e soprattutto indirizzato al fatto che fosse il legislatore a farsi carico di questo riconoscimento, non tanto più e non tanto ancora le federazioni in quanto tali, ma che ci fosse una imprinting forte del legislatore e del Parlamento tutto, perché questo avvenisse in una cornice di condivisione, diciamo, totale di questo percorso. Quindi benissimo iniziare. Naturalmente gli ostacoli ci saranno, perché è chiaro che qualsiasi spostamento poi dallo status quo e comunque da una comfort zone che ha consentito di poter agire nel mondo sportivo senza delle regole, diciamo, cogenti, deve essere in qualche modo rivisitata e ricostruita. Ma questo non ci preoccupa molto, sappiamo che con un po' di attenzione, con un po' di accompagnamento questo potrà avvenire. Quello che ci interessa tantissimo invece è aprire un focus sulla condizione femminile nello sport, che non è affatto risolta soltanto dalla norma sul lavoro sportivo. Perché noi abbiamo avuto, diciamo, la possibilità di attivare il fondo per la maternità qualche anno fa, proprio in chiusura del governo Renzi, se ricordate, fu costituito questo fondo per sostenere le atlete che non dovevano più dover scegliere tra la maternità e l'attività sportiva. In qualche modo ha funzionato, diciamo, ha aperto comunque un dibattito su questo tema, ma oltre a questo ce ne sono molti altri che restano sullo sfondo e che vanno affrontati. Naturalmente l'accesso alla pratica sportiva, naturalmente alla prosecuzione dell'attività sportiva, perché sappiamo che l'abbandono è molto femminile, soprattutto negli anni dell'adolescenza. Sappiamo come le famiglie preferiscano investire nello sport dei figli maschi piuttosto che delle figlie femmine. Sappiamo che ci sono ancora delle barriere culturali che indirizzano le bambine, le giovani ragazze su alcuni sport piuttosto che su altri. Quindi aprire sicuramente un dibattito culturale ancora nel Paese, anche a fronte di queste iniziative parlamentari, è fondamentale. Certo è che il riconoscimento del diritto costituzionale ha un grandissimo appeal rispetto al fatto di andare avanti, anche se sappiamo che sono percorsi lunghi, complicati, L'articolo 3 e l'articolo 51 determinano il diritto alla parità e pari opportunità, ma stiamo lavorando ancora da 50 anni e oltre su questi argomenti. Quindi è importante dare una configurazione costituzionale, perché questo porta con sé una serie di principi fondanti, ma è comunque fondamentale non mollare, diciamo, l'attenzione sulla diversità che ancora c'è tra lo sport femminile e lo sport maschile, in termini di finanziamenti, in termini di presenza, in termini di accesso. E quello che noi riteniamo fondamentale è anche poter avere un percorso di carriera per le ragazze, per le atlete, che arrivano ad avere grandi successi dal punto di vista agonistico, che debbono poter continuare poi nel filone tecnico, manageriale e diciamo di allenatrici nel percorso sportivo, perché non sempre questo è una conseguenza ovvia dei loro risultati agonistici. Abbiamo anche molto interesse a che ci sia un'integrazione sui territori, e su questo queste proposte vanno sicuramente nella giusta direzione, perché la presenza anche di diverse etnie, diverse presenze femminili sul territorio che non riescono a trovare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi di condivisione dell'attività sportiva, è importante che siano attivate da questi meccanismi di apertura ulteriore di spazi e di ricognizione anche proprio delle possibilità sul territorio che questi spazi danno. Certo, sono proposte che avranno bisogno di grande consenso, dico questo a onore Berruto, perché vanno a toccare anche aspetti finanziari, aspetti di coperture, diciamo di bollinature, come si dice in gergo, quindi non sono, diciamo, esenti dall'essere accantonate o non calendarizzate in tempi brevi, perché creano un problema di natura finanziaria. Ma su questo credo che l'attenzione poi del vostro gruppo parlamentare sia molto presente. Abbiamo apprezzato anche la possibilità che tutte queste proposte di legge, come dicevano Berruto, vengano in qualche modo condivise al massimo trasversalmente. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale, perché sono problematiche, sono, diciamo, opportunità future per tutti i nostri ragazzi, per le attività scolastiche, ancora per il percorso agonistico, che devono essere assolutamente patrimonio di tutti. Insomma, non possiamo più permetterci di avere interessi settoriali di parte o di partito. Questi sono problemi importantissimi, alla stregua di tanti altri che vengono appunto considerati ancora maggiormente prioritari, ma in effetti la politica sportiva incide più di quanto la pubblica opinione possa immaginare. E soprattutto, e questa è una battaglia che Assist ha fatto anche in questi anni, intanto con la candidatura di Antonella Belluti alla presidenza del CONI, ma soprattutto nel cercare di rendere il mondo dello sport una casa trasparente, nella quale tutti si possano riconoscere, tutti possano capire fino in fondo l'importanza di queste attività, la gestione delle attività dello sport nel nostro paese e come è possibile poi entrare a farne parte col massimo del diritto e il massimo del dovere, perché anche questo va considerato. Grazie.
Grazie mille. Qualora il dottor Laface non volesse intervenire, sì? Ok, perché mi piaceva l'idea di chiudere. Intanto ringrazio per gli extra time che stiamo. Mi piaceva l'idea di chiudere con Tiziano Pesce e con il dottor Righi, proprio rappresentando la bellezza e l'ampiezza del nostro mondo, no? Dagli enti di promozione sportiva allo sport di vertice. Prego.
Sì, telegrafico. Io intanto volevo ringraziare.
Ringraziamo Irene Manzi che deve scappare, grazie, perché ha una riunione. Ma
volevo ringraziare l'onorevole Berruto per aver invitato il CONI, quindi grazie, è stato molto interessante. Devo dire che ho apprezzato queste proposte di legge, che denotano, insomma, risulta in maniera oggettiva anche una grande competenza in relazione a quello che è il mondo dello sport. Sono d'accordo, si parte dal riconoscimento a livello costituzionale del diritto allo sport, ed evidentemente queste proposte di legge mirano poi ad attuare, attraverso varie sfaccettature, quello che appunto è il diritto allo sport. Io sono restio a individuare nell'ambito, diciamo così, dello sport una divisione, una cesura tra quello che è lo sport di base e quello che è lo sport di alto livello. Poi, insomma, chi ha fatto sport lo sa meglio di me. È chiaro che non può esistere un campione, non esiste lo sportivo di alto livello se comunque non si è parte tutti della stessa filiera. Devo dire però che insomma queste proposte di legge che mirano anche all'inclusione sociale, diciamo che vanno ad analizzare lo sport non solo sotto il profilo che purtroppo fino ad oggi si è considerato, ma vanno ad analizzare appunto lo sport come diritto, ecco, non possono che trovare grande apprezzamento, così come non possono che trovare grande apprezzamento anche alcuni strumenti che sono stati individuati concretamente, penso a dei fondi a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che sono il fulcro di quello che è il nostro sistema sportivo, insomma il nostro sistema sportivo si fonda su questo, quindi devo dire che ecco, non possiamo che esprimere apprezzamento per queste proposte di legge. Per quanto riguarda il lavoro sportivo, ecco, giusto una battuta, ovviamente non sta a me parlare perché io non faccio il semplice tecnico, ma per quanto riguarda il lavoro sportivo ovviamente condivido gli interventi che sono stati fatti. Credo che siamo arrivati ad un punto di non ritorno, credo che insomma, concettualmente sia giusto il sacrosanto che chi fa attività sportiva, oggi in base alla 91 dell'81 insomma, le tutele riguardavano solo il mondo professionistico, credo sia sacrosanto che chi fa attività sportiva debba avere delle tutele, quindi su questo ovviamente penso che non ci possano essere dei dubbi e condivido anche l'analisi che lei faceva sul fatto che siamo a un punto di non ritorno non solo, diciamo così, da un punto di vista meramente legislativo, ma anche per effetto di alcuni interventi giurisprudenziali della Cassazione che evidentemente impongono un intervento. Per cui sicuramente si tratta di una riforma che è partita e che deve evidentemente trovare applicazione. Occorre poi verificare, ecco, dal nostro punto di vista, fermo restando il fatto che condivido insomma, gli interventi che sono stati fatti in sede di correttivo, sono stati degli interventi importanti e sono stati degli interventi che oggettivamente hanno migliorato quel corpus normativo. C'è forse ancora qualcosina da fare, c'è qualche altro intervento correttivo? Penso, per dire, tanto per fare un esempio, alla previsione attuale della tripartizione dei contratti che riguardano il dilettantismo sportivo, forse, come diceva anche l'onorevole Costa, si potrebbe semplificare qualcosa in quella direzione e penso anche che siano necessari degli interventi di sostegno, come anche su questo lei diceva, perché oggettivamente il momento che noi stiamo vivendo e come Comitato Olimpico lo riscontriamo tutti i giorni, in questa particolare congiuntura le associazioni e società sportive dilettantistiche sono in grandissima sofferenza, per cui banalmente anche le 100-200 euro in più, specialmente nelle realtà più piccole, possono essere un problema. Fermo restando il fatto che ovviamente non possiamo che condividere che siamo a un punto di non ritorno e quindi non si può più procrastinare le tutele che i lavoratori hanno il diritto di avere. Anche qui faccio una battuta, è anche vero che, tanto per andare in concreto, per chi ha un compenso di 5.000 euro o poco più, evidentemente il versare degli oneri previdenziali determinerà il fatto che la pensione, è giusto che ci sia, ma sarà, non voglio dire, ecco, irrisoria, ma per cui dobbiamo poi guardare in faccia tutto quanto anche con, come posso dire, con oggettività, con crudezza. Però, ripeto, assolutamente non possiamo più esimerci dal dare tutela al lavoro sportivo. Grazie e complimenti anche.
Grazie mille. Sì, in effetti diciamo, l'aspetto integrativo e pensionistico è simbolico, però ecco, io credo che sia molto importante tenere il punto invece sulle tutele a cui Giorgio e Dana hanno fatto riferimento. Tiziano e Massimo, mi piacerebbe lasciare a voi le riflessioni di chiusura.
grazie onorevole Berruto, grazie Mauro, un ringraziamento anche all'onorevole Gribaudo che è collegata e un saluto e un ringraziamento ovviamente alla vicepresidente Ascani e all'onorevole Manzi che abbiamo ascoltato poco fa. Grazie dell'invito Mauro, grazie soprattutto dell'ascolto che tu hai avviato già con il tuo ruolo all'interno della segreteria del Partito Democratico, quindi da un po' di tempo, e grazie soprattutto per l'ascolto che ora nella veste di parlamentare e deputato del Parlamento hai avviato con noi. Credo che questo aspetto sia molto importante da sottolineare, soprattutto su temi così importanti. Il pacchetto sport, che dire, non si può che condividere. Sicuramente ci sono obiettivi importanti, anche ambiziosi, se pensiamo, diciamo, dal punto di vista istituzionale anche alla fase storica molto complessa e molto pesante, anche dal punto di vista ovviamente delle risorse economiche. Però io credo che il Partito Democratico, ovviamente un ringraziamento al Partito Democratico nel suo insieme, arrivi un segnale importante in queste prime settimane di legislatura. Arrivi a presentare, ecco, delle proposte concrete che sono frutto di ascolto e che sono frutto ovviamente di conoscenza profonda del nostro mondo e ovviamente grazie alle tue competenze che non scopriamo certo noi questa sera e non scopro certo io. Alcuni, diciamo, passaggi, penso al tema delle palestre a cielo aperto, dire, da presidente della WISP in modo particolare non posso che essere, come dire, felice. Tutto il tema degli hub della salute, un'associazione come di promozione sportiva e sociale come la WISP da tantissimi anni lavora e parla di, penso a alcuni titoli, i nostri progetti, la palestra va in città, palestre a cielo aperto, verde azzurro, quindi benissimo su questo, benissimo il tema dello sport di base, soprattutto come prevenzione e promozione della salute. Su questo faccio solo, mi permetterai una battuta, perché conoscendoti appunto è chiaro, voglio dire, quello che hai in testa rispetto al tema della prescrizione, diciamo, dell'attività fisica adattata, con un'attenzione, ecco, perché in alcuni settori non scivoli, diciamo, su una medicalizzazione. Allora su questo, diciamo, prendo anche un punto su cui come WISP, ma non solo, negli anni abbiamo detto sempre parecchio, il tema del decreto Balduzzi, quindi un po' il superamento anche di quel vincolo sul tema delle attività ludico-motorie, senza ovviamente nulla togliere a un'attenzione che dobbiamo tenere sempre elevatissima sulla tutela della salute dei praticanti. Però ecco, io faccio sempre questo esempio, vivo in un condominio che al piano terra ha un panificio, ecco, se domani il panificio sotto casa mia volesse organizzare, diciamo, una manifestazione ludico-motoria, lo potrebbe fare senza richiedere la certificazione medica ai partecipanti. Noi come organismi sportivi, ma ovviamente le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno questa distinzione fra attività agonistica e non agonistica, non lo possono fare. E poi il tema del diritto allo sport, il tema, lo hai detto in apertura, quindi la ripresentazione ovviamente sperando che possa entrare in Costituzione la modifica all'articolo 33 presto, è ovvio che saluteremo tutti con felicità questo inserimento. Nei mesi scorsi, non all'interno del Partito Democratico assolutamente, ma in ambito sempre politico-partitico, c'era qualche lettura secondo me troppo trionfalistica, ecco, di questo, perché sappiamo bene, io spesso lo sottolineo, quanto la nostra Costituzione sancisca in maniera chiara e netta il diritto al lavoro, e poi purtroppo sappiamo a che punti siamo in questo paese. E io velocemente, perché ci sarebbero tante sollecitazioni, ecco, dal tuo intervento, dalla tua presentazione, dei vostri interventi, e cito solo alcuni dati che arrivano dalla ricerca, una delle tante ricerche che in questi ultimi anni abbiamo letto, abbiamo preso in esame, sulla lettura, ecco, dei dati anche non solo sociali ma delle dimensioni economiche, ecco, dello sport in Italia. Cito la recente ricerca dell'Istituto del Credito Sportivo, un po' anche, diciamo così, tra virgolette, giocando però seriamente sul fatto che il presidente, come sappiamo, fino a pochi giorni fa dell'Istituto del Credito Sportivo è l'attuale ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi. E in questa ricerca leggiamo che lo sport in questo paese contribuisce al PIL in maniera, nello stesso modo in cui contribuisce l'intera industria alimentare, il doppio della fabbricazione di autoveicoli, 4 volte il contributo fornito dall'edilizia civile. Ecco, io quando ho letto questi dati, sono rimasto un po' a riflettere con attenzione. E allora io credo sul lavoro sportivo, ecco, vorrei fare solo un paio di sottolineature su questo, visto il tema in discussione, visto anche interventi che mi hanno preceduto, abbiamo avuto modo anche su questo di confrontarci nelle ultime settimane, condividendo la lettura che mi pare che sia la lettura che questa sera arriva un po' da tutti i colleghi. Una riforma legislativa che sta andando avanti, un correttivo che è arrivato, che ha portato anche delle semplificazioni importanti, perché c'è tutto il carico anche amministrativo, gestionale sulle nostre associazioni e società sportive. Attendiamo ovviamente quelle che saranno anche le modifiche del nuovo registro, perché c'è tutta la parte procedurale, ma sicuramente un correttivo da migliorare con, diciamo, risorse, lo hai detto poco fa, quindi vado ancora più veloce. Il tema delle tutele, arrivano delle tutele importanti sicuramente, soprattutto se le leggiamo dal punto di vista assistenziale, tema della malattia, tema della maternità. Abbiamo sentito appunto osservazioni non condivisibili di più sul tema della parità di genere e delle attenzioni allo sport al femminile. Abbiamo sicuramente molto da fare su quelle che sono giuste tutele, anche qua nelle scorse settimane, alla fine della scorsa legislatura, anche in sede di governo abbiamo sentito letture molto trionfali sul tema: finalmente i lavoratori e le lavoratrici hanno le giuste tutele. Io credo che dal punto di vista previdenziale ci sia ancora molto da fare. E allora quei dati che ricordavo poco fa dal punto di vista dell'impatto economico, io credo che debbano mettere nelle condizioni il legislatore, il governo soprattutto, di porre ancor più attenzione. Velocemente proprio due tweet. EPS-APS, quindi noi viviamo la situazione non solo della riforma del sistema sportivo, ma anche della riforma legislativa del terzo settore. Sono stati fatti passi avanti importanti anche nella scorsa legislatura, con l'attenzione del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando. Abbiamo fatto un lavoro, la WISP credo senza alcuna autoreferenzialità, abbia fatto un lavoro importante all'interno del forum nazionale del terzo settore. C'è da continuare a lavorare su un'armonizzazione che, come dire, deve essere sempre, come dire, promossa sempre di più. E poi, che dire, vado forse oltre, non vorrei andare fuori tema. Lo abbiamo sentito anche questa sera, nessuno di noi cerca contrapposizioni fra sport di vertice e sport di base. Credo che però il percorso intrapreso anche dalla società sport e salute, lo abbiamo visto negli ultimi risultanze dei bandi, delle risorse extra degli 80 milioni di euro per intenderci, tra addetti ai lavori, come dire, cresce la percentuale di risorse messe a disposizione della promozione sportiva. Siamo ancora lontani, secondo me, dal superare questa sperequazione. E poi davvero concludo, caro Energia, impiantistica, sappiamo quello che stanno vivendo le associazioni e le società sportive di base, anche tante nostre realtà territoriali che gestiscono direttamente come organismi sportivi. Io credo che qua, pensando per esempio al decreto legislativo 38, ci sia da fare, come dire, un lavoro ulteriore proprio normativo, e ci sia da fare un lavoro molto importante sul tema dell'efficientamento energetico e dell'accesso al credito. Quindi Mauro, grazie ancora, e grazie per sicuramente il lavoro che continuerai a fare di ascolto e il lavoro importante di proposte legislative.
Grazie Tiziano, io hai detto tante cose, ne prendo solo una che ho voluto sottolineare in un intervento in aula in occasione del decreto aiuti ter, che è un'incongruenza, no? I dati che hai citato ricordano che il valore di impatto sul PIL dello sport, poi stiracchiamolo come vogliamo, diciamo intorno all'1.2%, a fronte dello 0.4%, che invece è il denaro destinato allo sport dal PNRR. Quello è stato proprio un errore di calcolo imperdonabile, che rappresenta questa incongruenza. Massimo Righi.
Grazie.
Mi permette di salutare anche Eugenio Gollini, frequentazioni comuni anche in questo caso passate.
Grazie onorevole Beruto, grazie Mauro ovviamente. Intervengo come rappresentante del Comitato 4.0, anche se in realtà sono poi presidente della Lega Pallavolo Serie A e la controparte del buon Giorgio, al quale non rispondo perché sicuramente non si riferiva alla pallavolo di Serie A maschile nei suoi ragionamenti. Comitato 4.0 che è composto da tutte le leghe principali tranne le leghe professionistiche di Serie A e B di calcio. Quindi abbiamo la Lega Pro di calcio, la Lega Basket di Serie A maschile e femminile, la Lega Nazionale Basket, la Lega Pallavolo Serie A femminile e noi. Quindi siamo un gruppo di leghe piuttosto importante che ha come compito quello di attivare un dialogo, appunto, in questo ti ringrazio proficuo, con tutti quelli che sono gli stakeholders del sistema dello sport system italiano. Noi non ci proponiamo sicuramente come interlocutori politici, e vogliamo soffrire i dati il più possibile scientifici, avendo ascoltati i bisogni e le necessità delle nostre società. e mi fa piacere ricordare che questo gruppo di leghe, i numeri li devo leggere perché a memoria non me li ricordo, le leghe del Comitato 4.0 raccolgono oltre o quasi 300 club per un totale di 19 regioni, 86 province e 199 comuni. Quindi abbiamo una ramificazione territoriale di sport di base incredibile, perché copriamo veramente tutto, e quindi abbiamo un ascolto su tutto il territorio italiano che è molto importante. Produciamo quasi 500 milioni di euro di fatturato e abbiamo un bacino di utenza di 19 milioni di persone. Quindi abbiamo, insomma, numeri importanti e ragioniamo appunto e ragioniamo di sistema. L'anno scorso, negli anni passati, abbiamo lavorato appunto con i governi che si sono succeduti, abbiamo penso sempre d'intesa con le nostre federazioni, che sono comunque il fulcro dei rapporti politici con le istituzioni, ottenuto buoni risultati. Mi ricordo uno che è molto sottovalutato e poco raccontato, ma abbiamo ottenuto anche tramite il CONI un mutuo dall'Istituto di Credito Sportivo per le società sportive, che hanno potuto accedere a questo mutuo con un tasso di praticamente nullo, perché l'abbiamo pagato noi alla federazione. Quindi i nostri club hanno avuto finanziamenti importanti che in 6 anni restituiranno, ma che gli hanno consentito di uscire anche dalla pandemia in questi 3 anni. Bene, noi siamo in assoluto culturalmente, mentalmente contrari agli aiuti a pioggia, quindi va bene, l'aiuto va bene, ma non deve essere un aiuto a pioggia, e poi insomma no, l'aiuto c'è in situazioni straordinarie. In questo momento riteniamo che la situazione sia straordinaria, quindi pensiamo che, e qui parlo come Comitato 4.0, perché personalmente le misure che ho presentato le condivido tutte, però è una condivisione personale che lascia il tempo che trova, però mi piace comunque potertela offrire. Dal punto di vista del Comitato 4.0 invece sono qua per parlare del credito d'imposta, che riteniamo sia una delle misure che più di ogni altro potrebbe mettere queste società di cui stiamo parlando nelle condizioni di poter uscire da questa grave ulteriore crisi, che non è più il framework riferito al Covid, ma in questo caso il framework è riferito alla crisi energetica. Quindi spostiamo il problema dal Covid alla crisi energetica. E non sappiamo, perché abbiamo esperienze di numeri che abbiamo già raccolto molto molto pessimistiche, come uscire da questa situazione, se non attraverso questi aiuti, che non deve essere un aiuto a pioggia, ma lo riteniamo proprio nel credito d'imposta. Cosa dire credito d'imposta? Che è un provvedimento che ti chiediamo di monitorare attentamente per quel che riguarda il de minimis, perché c'è un tema che l'Unione Europea prevede un de minimis di 800.000 euro, quindi l'ammontare massimo di sponsorizzazione deducibile, mentre invece il de minimis per l'Italia è medio di 200.000 euro. Chiediamo anche appunto di perorare questa causa, perché l'anno scorso inaspettatamente il governo Draghi non l'ha rinnovata questa misura, ed è stata una delle cose, come dire, che più ci ha ferito dal punto di vista finanziario l'anno scorso, perché non avere credito d'imposta l'anno scorso è stato un problema di grandissima importanza. Oltretutto, ben sapendo che il governo l'anno scorso invece ha concesso il credito d'imposta a stampa e a cinema, e a cinema in maniera incredibile. I numeri che ha concesso al cinema sul credito d'imposta sono giganteschi, e purtroppo molte città straniere sono venute in Italia a produrre proprio grazie al credito d'imposta. Quindi anche questo tema qua, c'è un tema di fuga, tra virgolette, non dico di capitali, però insomma è chiaro che hanno lavorato maestranze italiane, attori italiani e quant'altro, ci mancherebbe, però le società di origine erano società con capitale straniero. Quindi insomma, tutto sommato, è una cosa sulla quale si può, credo, ragionare e intervenire. Cerco di andare molto veloce, perché abbiamo già discusso tanto e di tante cose. E mi piaceva ricordare alcune riflessioni sul, e a questo punto parlo più come Lega Pallavolo che come comitato, anche se i colleghi del comitato lo condividono. Noi siamo pronti per la riforma. Dovesse partire il 1° gennaio, noi abbiamo già fatto i conti, abbiamo le società con i conti a posto. Se c'è da fare immediatamente lo facciamo. È chiaro che se è un sacrificio, è come tutti i sacrifici, è impegnativo, però siamo consapevoli che è una necessità della civiltà sportiva, per cui questo ci chiede la nostra società e questo dobbiamo fare. Se sarà il 1° gennaio, sarà il 1° gennaio, se sarà il 1° di agosto, 31 di luglio, quello che è, sarà il 31 di luglio, però siamo pronti per affrontare. Sappiamo che non è stata scritta la migliore legge, ma probabilmente poteva anche scritta una legge peggiore, oppure potrebbe essere peggiorata. Quindi concordo molto il tuo ragionamento, che prima va in vigore meglio è. Oltretutto abbiamo questa spada di Damocle delle sentenze della Cassazione, che sono veramente catastrofiche, perché tutte riconoscono, come dire, certi principi che in questa maniera invece andrebbero salvaguardati. Non abbiamo parlato del vincolo oggi, ma ci sarà tempo che vincolo, perché
temo dovremmo convocare un altro
perché se no non riusciamo più, stiamo qua fino a notte. Quindi ti ringrazio, Mauro, ancora dell'opportunità. Sappi che dal nostro punto di vista il confronto leale da parte del comitato, senza mai una prevaricazione di natura politica nei confronti appunto di Federazione o CONI, sarà sempre a tua disposizione.
Grazie Massimo. Allora, io adesso liberiamo la sala, perché sennò ci mandano i carabinieri. Permettetemi di ringraziare Chiara, che vedo ancora collegata, come sempre si dimostra attentissima e desiderosa di conoscere nel dettaglio le cose. Mi fa molto piacere, Chiara, che tu sia riuscita a intervenire. Ti ringrazio di cuore. Ringrazio tutti voi. Direi che la sintesi estrema che vorrei fosse un po' anche l'azione da qui in avanti, perché siamo, ripeto, a poco più di un mese dall'inizio della legislatura, fosse che almeno su questo tema, visto che è possibile, questa trasversalità che mi sembra tutti abbiamo evocato possa diventare una realtà. Sarebbe anche un bel segnale che lo sport è capace di dare al mondo della politica. E lo dico senza timore di smentita, insomma, il ministro per lo sport, Andrea Bodi, è una persona che stimo profondamente, che conosce molto bene nel dettaglio il nostro mondo e che quindi sono sicuro che con lui possano succedere le cose. Se capiterà, noi ci saremo come gruppo parlamentare, naturalmente, e ripeto, nell'ordine di quelle priorità chiudo con quell'immagine un po' natalizia delle lucine, ecco, il giorno in cui vedremo tutte le lucine verdi e festeggeremo l'ingresso di questa parola nella nostra Costituzione, sarà, credo, un altro punto di non ritorno, in questo caso ovviamente splendido. Grazie davvero anche per l'extra time che ci avete dedicato, grazie a chi ci ha ospitato. Grazie Chiara, ciao.